ci troviamo semplicemente a enunciare alcuni presupposti e condizioni che sono comunque significativi ai fini appunto di quella che, come dicevo all'inizio, era il nostro problema, quello di un'impostazione dei termini della questione del ritmo. Intanto il riferimento alla scansione è un riferimento, rappresenta un riferimento essenziale che rende possibile una delle componenti del ritmo normalmente riconosciuta, cioè la componente legata al gioco delle durate reciproche, potremmo dire, cioè la componente propriamente dipendente dal rapporto fra le durate dei suoni. I suoni possono essere più lunghi o più brevi e entrano appunto in rapporto fra loro secondo le durate reciproche, e questa è una importante componente ritmica. La componente normalmente, secondo la manualistica corrente, è indicata come elemento quantitativo del ritmo e per lo più approssimata alla problematica della metrica, in particolare della versificazione antica, che era fondata sulla durata delle sillabe. Si apre qui appunto un mare di problemi difficili che appartengono a una zona estremamente specializzata di discorso, anche se estremamente interessante e, come ho detto all'inizio, tutt'altro che definita nel suo quadro problematico effettivo. Ma vi è un'altra componente del dinamismo ritmico su cui viene normalmente attirata l'attenzione. Tutte le esposizioni del problema mettono in evidenza che vi è un aspetto del dinamismo ritmico che non riguarda direttamente, o sembra non riguardare, la quantità di tempo, cioè il momento della durata, ma che chiama in causa ciò che viene chiamato l'accento. La nozione di accento, la nozione di accentazione appunto è una di quelle nozioni estremamente facili da praticare, estremamente difficile da concettualizzare. E questo appare già evidentissimo nel linguaggio verbale da cui la parola di accentazione si tratta. Nelle parole che noi usiamo di continuo ci sono accenti, ci sono sillabe accentate e sillabe non accentate. È un compito tutt'altro che facile rispondere alla domanda in che cosa consiste l'accento. In particolare, se l'accento rappresenti una sorta di parametro autonomo, diciamo così, indipendente del suono verbale, come l'intensità, la forza con cui io parlo, l'intensità, oppure anche la stessa durata della sillaba, oppure se sia riducibile ad altri parametri. È una risposta non facile, non probabilmente affrontata dal punto di vista linguistico in maniera approfondita. Sarebbe interessante vedere il problema anche da questo lato, la questione anche dei risvolti specifici, nel senso che il problema dell'accento è importante ai fini della riproduzione artificiale della voce, ad esempio. Voi sapete che vi sono studi per la riproduzione, per la produzione artificiale della voce, e il problema dell'accento penso che presenti una certa difficoltà a essere, formalizzato a sufficienza da poter essere tradotto in termini artificiali. Bene, passando al problema, non insisto su questo lato, mi interessa piuttosto l'uso di questa espressione nell'ambito musicale. Io in questa lezione ho dovuto operare dei tagli abbastanza lenti su numerosi problemi per la intenzione appunto enunciata all'inizio di chiudere il discorso, di contenere questo discorso. Passando dunque all'ambito musicale, il problema si modifica. Dobbiamo stare attenti a non vedere troppe analogie, vedere prima le differenze e poi le analogie, direi. E sembra in un certo senso semplificarsi, sembra. Nel caso del linguaggio verbale, il tentativo è quello di ridurre la nozione di accento ad altri parametri, ad esempio, che so, al parametro della durata, dell'intensità stessa. Nel caso del musicale sembra che il problema si semplifichi proprio perché questa riduzione ad altro parametro, e precisamente al parametro dell'intensità, sembra suggerita dallo stesso riferimento centrale che noi abbiamo fatto alla percussione, alla produzione percussiva del suono. Cosa vuol dire? Che senso può avere l'espressione accentare un suono in una sequenza sonora che sia una sequenza di battiti? Penso che questa espressione possa essere intesa come il dare, l'attribuire a quel suono una maggiore intensità, quindi dare come indicazione pratica un colpo più forte, più forte. Ma ci rendiamo subito conto, non appena sviluppiamo il problema, che questa semplificazione da un lato è indubbiamente utile per impostare il problema, e poiché è anche per il fatto che, come vedremo, il problema dell'intensità rimane, dell'intensificazione rimane in certo modo sullo sfondo. Dall'altra parte, certamente questa indicazione, questa riduzione dell'accentazione all'intensificazione è sicuramente non una soluzione, non una spiegazione della nozione di accento, e anzi, se fosse intesa così, ci condurrebbe in direzione nettamente sbagliata. E allora vogliamo ripensare ancora un poco al tema della scansione. Vogliamo pensare appunto alla scansione come una sequenza di colpi e di battiti effettivamente risuonante. La scansione non è esattamente questa, non può essere questa, cioè ci può essere una sequenza di battiti da intendere come sequenza rappresentativa di una scansione. Insomma, il battere il tempo effettivamente e sonoramente, diciamo così, questo è ciò che intendo dire. E allora qui potremo parlare di presenza di accenti o assenza di accenti in un senso ovvio, cioè io posso appunto avere una scansione, questi sono i battiti e questa è la sequenza non accentrata, oppure ci sono i battiti e mettiamo gli accenti. Questi segni di accento saranno da intendere se la sequenza sonora è una sequenza percussiva, laddove c'è quel segno di accento si intenderà un colpo più forte. Laddove non c'è, il colpo sarà più debole. Ma è proprio a questo punto che la questione si complica un poco, anzi parecchio. Infatti, nella seconda esempio di sequenza, in cui noi abbiamo posto gli accenti, diciamo così, in maniera regolare, e non a caso evidentemente, un colpo accentato e uno non accentato, un colpo forte e uno debole. Questa sequenza come può essere intesa? Può essere intesa come una scansione di una scansione. La precedente era una scansione, la seconda è una scansione di una scansione. Potremmo dire, servendoci delle figure precedenti, nel caso della prima sequenza dove non ci sono accenti, e guardate, io posso dire non ci sono accenti proprio perché ho parlato dell'accento fin qui come un'intensificazione effettiva, uditiva del suono. Nella prima si indica il passo, nella seconda si indica un modo di camminare, un tipo di passo. Ma dove la difficoltà? Bene, noi prendiamo uno sviluppo melodico. Nello sviluppo melodico, come voi sapete, si sente la scansione. La scansione è un fatto percettivo, ma non nel senso che ci sia un tamburello sempre che batta il tempo. Il direttore d'orchestra scandisce il tempo, ma non realizza la sequenza sonora corrispondente alla scansione. Una volta sembra che accadesse anche così, quando gli strumentisti erano particolarmente duri, allora il direttore d'orchestra, invece di avere la sua bacchetta, aveva una grande clava che batteva sul pavimento. È noto che anche Lulli morì di questo fatto, perché con questa clava si diede un colpo sul piede con cancrena. Ecco, la scansione la si percepisce nella struttura melodica, ma non nel senso appunto che ci sia di fatto questa scansione effettiva come sequenza sonora. Ma se questo vale appunto per l'andamento, per il tempo, diciamo così, nel primo senso, della velocità, diciamo così, del pezzo che voi avvertite, indipendentemente dalla vostra sapienza musicale, voi avvertite anche questo, indipendentemente dalla vostra sapienza musicale, anche la scansione della scansione. E la avvertite senza la necessità di queste intensificazioni che sarebbero accenti dell'accento. A questo punto l'accento non è legato alla intensità. L'accento che cos'è? È in connessione con l'intensità, nel senso che posso appunto accentare l'accento attraverso un'intensificazione effettiva, ma non riguarda direttamente l'intensità. E qui direi uno dei nodi notevoli della difficoltà del problema di questo aspetto, di questa componente del ritmo. Quindi qui ci troviamo sostanzialmente in imbarazzo, un imbarazzo che a mio avviso si può uscire proprio ancora ricordando la nostra raccomandazione iniziale. Teniamo presente la terminologia musicale, specifica, che ha una sua tradizione, e questa sua tradizione in parte certamente è dovuta a fattori convenzionali e a fattori, diciamo, accidentali che non interessano direttamente il fatto sonoro. In parte invece rimanda proprio a una sensibilità musicale che in qualche maniera si è autoteorizzata all'interno di questa terminologia. Ecco, allora, nella terminologia musicale noi troviamo un'indicazione molto interessante che riguarda il tempo. Il tempo non soltanto può essere appunto accelerato, essere più veloce o più lento, il tempo può essere, la parola tempo può essere usata anche in questo modo, con l'aggettivazione forte e debole. C'è un tempo forte e un tempo debole. Si dirà tutt'altro senso di prima, sì, tutt'altro senso, ma a fine, qui si gioca. Il problema di fondo è il tempo, e addirittura il tempo obiettivo, secondo il senso del mio discorso. E poi questo problema viene diversamente orientato, diversamente elaborato. È un'indicazione interessante il fatto che si usi queste due espressioni, forte e debole, in rapporto al tempo. Ed è interessante perché contiene questa indicazione, si dirà appunto tempo forte laddove cade l'accento e tempo debole laddove l'accento non c'è, secondo me. È un'indicazione preziosa perché l'accentazione, il problema dell'accento viene intanto indicato come una questione essenzialmente temporale, questo è il punto, come una questione che riguarda il tempo. E direi ancora meglio, ci viene un rimando primario al tempo, tempo forte, si dice proprio forte in rapporto al tempo, debole in rapporto al tempo. E un rimando ovviamente ancora presente, un rimando secondario indiretto al suono, perché forte e debole certamente è il suono. Che cosa voglio dire attirando l'attenzione su questo punto e su questo strano discorso? Qualcuno potrebbe osservare che qui si approfitta appunto di quella che forse è questa dizione forte e debole, ha un'origine non significativa, cioè è una convenzione. Io personalmente non lo credo, se così fosse il mio discorso varrebbe comunque ugualmente, per il senso che voglio dare. In effetti io voglio dare questo tipo di interpretazione a questa circostanza. Attraverso la cosiddetta accentazione non facciamo altro intanto, al primo livello del nostro discorso, che prospettare uno schema sulla temporalità scandita. Ho detto che io ho accentato in questo modo, potevo accentare anche in altri modi, questa accentazione è appunto il prospettare, il porre la temporalità scandita all'interno di uno schema nel quale in questo schema si opera una differenza interna, direi, di luoghi temporali. Si indica il luogo che può essere occupato, direi, legittimamente, secondo questo schema, dal suono forte, e il luogo che può essere occupato legittimamente dal suono debole. Ma allora, invece di esprimermi così, mi esprimerò in maniera più forte, ma coerente: il luogo che può essere occupato dal suono e il luogo che può essere occupato invece dal silenzio, dalla pausa. Cioè, a me non interessa a questo punto tanto preoccuparmi dell'accuratezza di questi passaggi, possono essere esposti in maniera più accurata, quanto dal tentare di richiamare l'attenzione su quelli che sono a mio avviso i nodi del problema. Cioè, ciò che vorrei sostenere è che la tematica dell'accentazione, cioè di questo aspetto del momento ritmico, ci induce comunque a una riflessione, a una riproposizione del problema del rapporto suono e silenzio. Tra suono e pausa, potrei anche dire. Badate, qui appunto vi sarebbe una discussione da fare, che i termini pausa e il termine silenzio non sono affatto equivalenti, Cioè, la pausa è qualcosa di diverso dal silenzio, vi sono silenzi che potrebbero non essere considerati pause, anche all'interno di una sequenza sonora. La pausa in generale è la parte integrante di uno sviluppo sonoro, appartiene al piano stesso del suono, presuppone la scansione. Ecco, quello che io invece vorrei intanto attirare l'attenzione, il problema su cui vorrei attirare l'attenzione e per il quale è meglio che io mi riferisca alla nozione di silenzio, del rapporto parola-silenzio, e la situazione di questo rapporto considerato, direi, ancora prima dei problemi, dei motivi che ci inducono a riproporlo dopo questa discussione sul tema del ritmo. Vorrei riconsiderare questo tema in rapporto a quello che potrebbe essere indicato come l'esistenza stessa del suono, l'esserci del suono, o meglio al modo di accadere del suono, come accade il suono. Questo è il problema che mi sembra di dover sollevare, un problema che abbiamo già sollevato in sostanza proprio in tutta questa problematica della temporalità. Era l'accadere del suono che richiamavamo quando dicevamo appunto il suono è temporale, il suono c'è quando c'è. Quel quando però era legato al tema dell'evenienza, al punto di vista del flusso, a tutto ciò che abbiamo detto a suo tempo. Qui vorrei riproporre questo problema dell'accadere del suono, ma dando a questa espressione di accadere un'accezione in fondo più ristretta e più pregnante, che non è illustrata dal suono eveniente. In fondo un suono eveniente, un suono come flusso, potrebbe non essere mai cominciato e non finire mai. È un fondo nella sua natura questa circostanza. Pensate all'armonia delle sfere di cui parlavano i greci, sicuramente era un flusso che non era mai cominciato e che era destinato a non finire mai. Ecco, e in questo senso l'armonia della sfera è un suono che non è mai accaduto, io direi, è un suono che non è accaduto, perché l'accadere richiede proprio l'inizio e la fine. Ma allora l'accadere del suono, in questo senso più pregnante, non è illustrato dal suono continuo, dal flusso, anche se il flusso comincia e finisce. La massima pregnanza del suono come accadimento in questo senso è proprio dato da un suono che ha appena cominciato e subito finito. Questo è il punto. Cioè il suono che illustra l'accadere in questo senso pregnante è il battito, il colpo, no? La martellata, ecco, questo è il suono istantaneo proprio, direi. Questo è il suono che accade. Suono che accade, che quindi sarà appunto necessariamente collegato, cioè il momento temporale diventa a sua volta, confluisce nella tematica del silenzio, direi. Il suono accade, e il suono accade in questo modo: la martellata, la pressa, la goccia d'acqua, no? E il silenzio è richiamato direttamente, ed è richiamato non come una sorta di superficie che viene forata, diciamo così, da questi suoni, ma proprio come sfondo, come terza dimensione da cui viene il suono e a cui il suono ritorna. Ecco che qui noi ritorniamo a ribattere su questo tema della discontinuità, cioè riproponiamo in realtà il tema della discontinuità, imporre una sorta di contrapposizione per certi versi tra nozione di evenienza e nozione di accadimento. Lo abbiamo in fondo enunciato così il problema, ma lo riproponiamo secondo questo tema della discontinuità, questo tema dell'accadere del suono, secondo una prospettiva che ci consente probabilmente di ricollegarci ai nostri discorsi iniziali, una prospettiva in cui possiamo anche rendere conto di altri aspetti correnti nella tematica della discussione ritmica, ma che assumono qui appunto un'angolatura particolare. Soprattutto, secondo questa prospettiva di discorso, l'accadere del suono dovrà essere inteso a sua volta dinamicamente. Pensiamo appunto alla goccia d'acqua, ma pensiamo alla goccia d'acqua come a sua volta come un'immagine dell'accadimento del suono. Insomma. Qui cosa? La goccia d'acqua cade e subito cade nel silenzio e subito è pronta a cadere nuovamente. Ecco, direi che l'accadimento, l'accadere del suono come qui viene illustrato ha proprio questo senso, cioè un senso dinamico al senso di qualcosa che accadendo adempie una sorta di tendenza e adempiendo questa tendenza ripropone la tendenza stessa. Vorrei addirittura proporre una figura, se dovessi proporre una figura per l'accadere del suono in questo senso, proporrei questa. Metto una freccia per indicare che qui c'è il suono. Questa è la forma, diciamo così, dell'accadere del suono. La illustrerei così. La illustrerei, si vede. E come commenterei questa figura? La commenterei proprio nel senso del rapporto suono-silenzio, del venire del suono dal silenzio e del rientrare del suono nel silenzio, cosa appunto che è caratteristica del colpo. E che cos'ha di interessante questo modo di presentare il problema? Ha di interessante che questo accadere del suono illustrato così contiene già in sé la possibilità della ripetizione, cioè la possibilità di reinterpretare tutto il problema della scansione da questo punto di vista. Ecco i battiti, i colpi, i terati, eccetera. La possibilità della scansione ovviamente è la possibilità di una scansione della scansione, quindi in generale la possibilità di un'espansione del problema, appunto del problema e della configurazione della temporalità come temporalità ritmicizzata. Ciò che intendo suggerire, è solo evidentemente suggerire, perché questo problema andrebbe meglio articolato dal punto di vista concettuale e poi soprattutto andrebbe indicato in che modo questo tipo di strumentazione concettuale si rifletterebbe eventualmente su analisi specifiche, e in particolare andrebbe anche coinvolto nella discussione altre teorie, diciamo così, del problema del ritmo e del rapporto tra ritmo e scansione, che mostrerebbero scelte differenti e il significato di queste scelte. Ma ciò che qui si vuole in fondo suggerire è appunto che ciò che si vuole suggerire è che il momento ritmico è implicitamente inerente al suono inteso come accadimento, e specificando l'accadimento così come lo abbiamo specificato, dando al termine di accadere il senso pregnante che gli abbiamo attribuito e che si ricollega ancora, e che non è altro in fondo che uno sviluppo della frase secondo cui gli strumenti a percussione sono gli strumenti ritmici per eccellenza. Il suono, in sostanza, accade ritmicamente, così potremmo esprimerci. Cioè accade ritmicamente, implicito, il ritmo è implicito evidentemente, cioè il colpo è semplicemente un colpo che risuona nel silenzio, un gran colpo. Questo colpo che è risuonato nel silenzio è rimasto sospeso, non c'è stata poi scansione, non è avvenuta questa ritmicizzazione della temporalità. Ciò che noi diciamo è che già in questo risuonare del colpo, del battito nel silenzio, e questo rimanere sospeso anche nello stesso tempo nel silenzio, è la potenzialità ritmica del suono. In questo senso ci serviamo della frase: il suono accade ritmicamente. Come si sarà notato, a questo punto ricompaiono vecchie idee, in un contesto forse inusuale, ma questo non è importante. Il più importante è che ricompaiono vecchie idee, e particolarmente quelle immagini consuete e anche in parte logore, se volete, che accompagnano spesso la discussione sul ritmo, e cioè il flusso e l'influsso, l'onda marina, l'espirazione e l'inspirazione, no? Questi riferimenti a un certo tipo di movimento, al battere e al levare. Quell'immagine che io ho disegnato della lavagna può essere intesa anche come figura di un gesto, del gesto del battere su un tamburo. Ecco, queste immagini non sono solo immagini di movimento, ma implica un tipo di movimento particolare, e non sono nemmeno immagini di movimenti, per così dire, che si seguono l'uno all'altro, non sono semplici movimenti di andata e ritorno, l'onda marina, il risucchio, il flusso e il riflusso. Sono movimenti che si implicano reciprocamente dal punto di vista ovviamente dell'esperienza soggettiva, non di ciò che sono in se stessi. Cioè vi è qui il riferimento appunto a una tendenza che deve essere adempiuta, e inversamente di un adempimento che si traduce, si trasforma in tendenza. Questa è la struttura del movimento. Quelle immagini consuete, appunto, a mio avviso, non tanto noi ce ne dobbiamo servire, non tanto come a volte accade per un discorso generalizzante sul problema, ma per un discorso che ancora può essere vincolato a considerazioni interpretative come quelle secondo la tendenza prevalente del mio discorso. In seguito io penso appunto che nel commento che si darà della posizione della Prelè, che avrà in particolare a che vedere col problema del tempo e del ritmo, e anche in rapporto al problema della Langer, si potrà vedere in che modo ci potremo servire di questi materiali, di questi suggerimenti, per discutere quel tipo, per comprendere da un lato quel tipo di posizioni e anche per discuterle.